Tony Esposito, Ritmo della Terra, ci porta nello spazio dell'accesso del canale italiano di Radio Vaticana dedicato a Hervé Italia. Saluto dalla redazione di Hervé Italia, Tiziana Tuccillo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Luca, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Siamo in autunno o comunque si va verso l'ottobre, anche se le giornate sono ancora, diciamo così, almeno in alcune ore estive, e è iniziata la caccia, la stagione venatoria 2021-2022 che terminerà alla fine del prossimo gennaio. In Italia la gestione della caccia è regolata dalle regioni che stabiliscono le date, le aree dove è consentito o vietato cacciare e le quantità di animali che possono essere cacciati a seconda delle varie situazioni locali e ambientali. La caccia quindi è aperta, è un'attività regolata per legge, ma spesso gli stessi cacciatori devono fare i conti con un fenomeno abbastanza particolare, un fenomeno grave, un vero e proprio delitto verso l'ambiente e la natura, che è il bracconaggio. Potremmo definirlo un crimine ambientale, Tiziana.
Sì, esatto, Luca. Infatti l'inizio della stagione venatoria, come dicevi tu, purtroppo coincide con un'impennata anche delle attività illegali di chi non si fa scrupolo di saccheggiare.
Anche se purtroppo, ti interrompo Tiziana, dobbiamo dire che sì, il bracconaggio va oltre la data della caccia, è un qualcosa che copre tutto l'anno purtroppo.
Tutto l'anno purtroppo, e immaginiamo che, allora, diciamo che tutta la fauna selvatica è un patrimonio indisponibile dello Stato, cioè di tutti noi, e tutti noi quindi veniamo derubati in qualche modo, insomma, da queste persone che fanno il bracconaggio. Questa pratica non rispetta affatto le regole della caccia, come dicevi tu, ed è un reato penale. Si commette per esempio un atto di bracconaggio quando si cacciano delle specie protette come i lupi, gli orsi, oppure quando si superano i limiti che sono consentiti dalle regole ci sono regole della caccia che dicono che si possono cacciare tot animali in quel giorno, oppure soltanto un tipo di animale fino a una certa età. Quindi ecco, quando non ci sono, quando vengono eluse tutte queste regole, si sono proprio di veri e propri fenomeni di bracconaggio.
Tiziana, ora ce lo dobbiamo dire con molta serenità, perché certamente ci sono delle regole, abbiamo detto il bracconaggio è un crimine, però è anche vero, c'è chi controlla, ma è praticamente impossibile controllare boschi e boschi per limitare questo fenomeno. Spesso gli stessi cacciatori denunciano i bracconieri, ma è un fenomeno che sicuramente sul territorio è incontrollabile, almeno io la vedo così da un punto di vista anche pratico.
Sì, è vero, c'è un'associazione internazionale molto importante che è il CAPS, cioè che è il Comitato Anti-Uccellagione, che praticamente diciamo, controlla cosa avviene, e c'è questo rapporto annuale che dice che nei 134 giorni della scorsa stagione venatoria sono stati denunciati 515 casi di bracconaggio e 921 persone sono state denunciate per questo. Ci sono stati 460 abbattimenti di specie che sono particolarmente protette, come i tetti rossi, le aquile, appunto i lupi di cui parlavamo prima, anche una rarissima cicogna nera. E nel rapporto poi si evidenziano anche 209 casi di trappolaggi, sentiremo poi dall'esperto che abbiamo intervistato, vengono effettuati con dei meccanismi veramente molto crudeli nei confronti degli animali. E intorno al bracconaggio ci sono anche, Luca, bisogna dire, dei grandissimi interessi economici, perché per esempio quelle pregiatissime carni selvatiche, non so, di cinghiali o di anatra o di capinere, cioè costano tantissimi soldi quando si va a mangiarli in un ristorante. Quindi dietro c'è proprio un interesse economico. E poi c'è anche il commercio degli uccelli detti ornamentali, cioè quelli che vengono chiusi in gabbia per così sollazzarsi con il cinguettio di questi uccellini. Purtroppo quelli del rapporto sono numeri che, secondo questa stessa associazione, appunto la CAPS, sono soltanto la punta di iceberg, perché penso che nel penultimo rapporto si erano stimati 2,5 milioni di reati venatori all'anno in Italia e soltanto un migliaio di questi erano stati denunciati e scoperti. Quindi questo è un po' sta nella carenza di personale, per i controlli, come dicevi tu prima, anche i cacciatori stessi spesso denunciano, ma molto spesso appunto vengono, si perdono insomma questi reati e non si riescono ad evidenziare. Meno male ci sono le guardie zoofile, ci sono le guardie venatorie volontarie ed ecco zoofile che ci aiutano a controllare il territorio in autonomia, affiancando anche le forze del
bene. Dobbiamo andare subito ad ascoltare l'intervista di Giuliano Giulianini a Luca De Martini, come tu Tiziana prima annunciavi, che è il coordinatore nazionale della vigilanza volontaria della LIPU. Ascoltiamo.
De Martini, che effetto ha avuto il lockdown sulla stagione venatoria passata del 2020-2021?
Allora, innanzitutto c'è da rimarcare che durante il lockdown la caccia è stata una di quelle attività che è rimasta permessa, ovviamente in relazione alle diverse classificazioni delle regioni, quindi con più o meno limitazioni di spostamento territoriale da parte dei cacciatori a seconda di se la regione in cui i cacciatori risiedevano fosse stata posta in zona rossa, bianca o gialla. Questo ha sicuramente limitato in alcuni casi lo spostamento dei cacciatori in mobilità da una regione all'altra.
E l'impatto sulla fauna?
Di conseguenza in alcuni casi abbiamo registrato una diminuzione netta dell'attività venatoria con conseguente beneficio sulla fauna.
Diciamo era un luogo comune dire che la natura in generale dal lockdown si era ripresa, questo è vero anche per gli animali, per la cacciagione come si diceva una volta.
Sì, la cosiddetta selvaggina, la fauna cacciabile, ovviamente essendo stata sottoposta a minore pressione ne ha risentito in maniera positiva. Più in generale tutta la fauna ne ha risentito in maniera positiva perché il disturbo antropico sugli ambienti naturali, che è solitamente sottostimato, sottopercepito se possiamo dire dall'uomo, sicuramente è stato minore.
Passiamo invece alla caccia illegale, al bracconaggio. Chi sono i bracconieri? Guardate il ritratto del bracconiere, che cosa lo spinge?
Distinguiamo innanzitutto due mondi nel bracconaggio. Esistono dei bracconieri che vogliono mantenere, vogliono continuare determinate attività nonostante oggi siano vietate e non sono bracconieri spinti da motivazioni economiche.
E a che cosa danno la caccia?
Molto spesso agli uccelli, persone che sparano a specie non cacciabili o che sparano a specie non ancora cacciabili, cioè in cui il periodo o è già stato chiuso o non è ancora stato aperto, o che sparano specie di uccelli protette, penso ad esempio ai fringillidi, penso ad esempio allo storno, in larga parte del territorio nazionale protetto, cacciabile solo in deroga in alcune regioni, storicamente cacciato in epoche passate, e assistiamo a molti episodi in cui i cacciatori sparano tranquillamente allo storno anche se è protetto, e così diverse altre specie. Questi non possiamo dire che siano dei bracconieri a fine economico. Ed esiste poi tutto un filone di bracconaggio invece indirizzato sia verso gli uccelli che verso i mammiferi, e penso al bracconaggio nelle aree protette al cinghiale, penso al bracconaggio ai piccoli uccelli nel Bresciano, al bracconaggio ai piccoli uccelli in Sardegna, dove la carne di questi animali viene avviata al consumo illegale all'interno di sistemi di ristorazione che hanno un mercato parallelo rispetto a quello legale in cui questi animali vengono serviti.
Quali sono i metodi di caccia illegale più odiosi, quelli che lasciano meno scampo alle specie cacciate?
Rispetto ai mammiferi penso soprattutto al diffuso utilizzo del laccio d'acciaio che intrappola l'animale strangolandolo praticamente, e l'animale rimane preso per il collo in attesa che il bracconiere pietosamente venga a finirlo. Purtroppo è un metodo non selettivo, nel senso che il cappio d'acciaio posizionato per il cinghiale, per esempio, può finire tranquillamente il cervo, può finire tranquillamente il capriolo, può finire tranquillamente un vitello, un puledro, può finire un cane o può finire magari un animale molto molto più prezioso dal punto di vista della conservazione come il lupo, che abbastanza spesso rimane vittima di questi arnesi, che però non sono messi, se non in casi molto rari, per il lupo, ma sono messi per altre specie. Altro metodo non selettivo utilizzato sono le reti, soprattutto per i piccoli uccelli, e poi abbiamo dei marchingegni diabolici, come penso che siano gli archetti, che per esempio sulle Alpi intrappolano e spezzano le zampe dei pettirossi o degli altri piccoli uccelli, lasciandoli agonizzanti con le zampe spezzate appesi a un piccolo laccio finché appunto anche qua non arriva il bracconiere a raccoglierli, oppure ai cappi fatti con i crini di cavallo, ormai penso anche con i fili di nylon, che vengono utilizzati in Sardegna per catturare a mo di laccio, per catturare soprattutto i tordi, ma poi ovviamente il cappio non distingue le specie e quindi anche lì si trovano pettirossi, si trovano pigliamosche, si trovano tantissime altre specie che non sono il target ma che comunque finiscono prima nella trappola e poi nel piatto.
Quanto è vasto questo fenomeno del bracconaggio? Voi fate dei controlli sul territorio durante la stagione venatoria? Ogni quanti cacciatori onesti e legali si trova un bracconiere?
Noi purtroppo riscontriamo molte infrazioni, all'attività venatoria, sia di natura penale che di natura amministrativa, perché poi le sanzioni sulla caccia seguono questo doppio binario, ce ne sono alcune di natura esclusivamente amministrativa e altre che sforano nel penale. Purtroppo alcuni malcostumi sono ancora abbastanza diffusi, ne cito uno su tanti: l'utilizzo dei richiami elettromagnetici registrati, che sono vietati sia dalla direttiva europea che ovviamente dalla legge italiana in recepimento, e noi ogni anno in autunno abbiamo decine e decine di accertamenti penali in Italia, anche centinaia di accertamenti penali fatti sull'utilizzo di questi registratori. Vengono utilizzati sia di giorno, su specie come il tor dell'allodola, oppure posizionati di notte per far sì, per esempio rispetto alle quaglie, che questi uccelli si radunino su porzioni di prato abbastanza ristrette, dove al mattino vengono, tra virgolette, rastrellati, vengono scovati con i cani e vengono abbattuti a richiamo spento. Sull'incidenza percentuale è estremamente difficile, perché la quantità dei controlli rispetto alla vastità del territorio è sicuramente insufficiente per dare un dato corretto.
La legislazione corrente offre strumenti legali sufficienti a chi controlla la caccia e contrasta il bracconaggio? O servirebbero leggi nuove, o sarebbero sufficienti solo più controlli?
Sicuramente la cosa più semplice da avere e da ottenere sarebbero una quantità maggiore di controlli, anche se ovviamente questo peserebbe sulle casse dello Stato. Una cosa a cui tengo in maniera particolare è che, contrariamente alle altre guardie volontarie, segnatamente le zoofile, le ittiche previste dalle leggi nazionali, per le guardie volontarie venatorie non è esplicitamente prevista nella legge la qualifica di polizia giudiziaria. Questo limita moltissimo l'efficacia dell'azione delle guardie, le quali possono sì accertare i reati, ma per esempio sono nella impossibilità pratica, a meno che non intervenga, non siano affiancate da una forza di polizia giudiziaria, di assicurare la prova del reato. Quindi ovviamente sono estremamente limitate da questa scrittura della norma. Una scrittura sulla quale si potrebbe intervenire con un po' di buona volontà, con tre righe che chiariscano definitivamente l'attribuzione della funzione di polizia giudiziaria alle guardie venatorie volontarie.
Grazie a Luca De Martini, coordinatore nazionale della vigilanza volontaria della LIPU. Confidiamo anche nei cacciatori per denunciare questo crimine del bracconaggio. Io saluto Tiziana Tuccillo di Verde Italia con Giuliano Giulianini. Grazie, l'appuntamento alla prossima settimana e buon lavoro.
Arrivederci, arrivederci a tutti. Buon
grazie
lavoro.
Anche ad Adriano Vitali e Luciana Fantini in regia. Da Luca Collodi tra poco la linea al giornale radio. Grazie per l'ascolto.